Buongiorno a tutti da Giancarlo. Una breve premessa va fatta per questa undicesima riflessione. Abbiamo vissuto in questi giorni che hanno preceduto l'uscita di questa undicesima riflessione un lungo e al tempo stesso intenso momento liturgico che dall'Avvento ci ha portato al Natale di nostro Signore Gesù Cristo e alla fine all'Epifania. Troppi e tanto importanti sono i temi di riflessione che la liturgia ci ha offerto, tanto da rendere così superfluo e poco calzante con questo periodo liturgico il far uscire l'undicesima riflessione sul libro del Coelet proprio in questo tempo. Ora che questo intenso periodo liturgico si è concluso con la festa dell'Epifania, mi accingo volentieri a distribuire l'undicesima relazione, a cui seguirà una dodicesima con la quale completeremo l'esegesi del brano di Coelet, capitolo 1, versetti 1-11. Chiedo scusa un po' perché se queste riflessioni attorno ad un brano così contenuto si sono dimostrate essere lunghe e magari numericamente troppe. Però le ragioni stanno nel fatto che questo brano rappresenta la chiave di volta per la lettura di tutto il libro del Coelet e pertanto ho reputato essere corretto per seguire con chiarezza e dovizia di particolari l'esegesi di questo testo affinché esso possa risultare un poco più comprensibile a tutti. Dopo queste premesse dovute a voi tutti, entriamo nel vivo del tema annunciando il titolo di questa riflessione: Niente di nuovo sotto il sole. Ma facciamo un breve ricapitolo della decima riflessione, perché è passato un po' di tempo. Allora, rileggiamo il testo di Coelet 1, versetti 1 e 3. Parole di Coelet, figlio di David, re in Gerusalemme. Assoluto soffio, dice Coelet, assoluto soffio, tutto è soffio. Quale profitto c'è per l'uomo in tutto il suo lavoro faticoso per il quale si affatica sotto il sole? Abbiamo accennato alla maschera ironica che Coelet usa definendosi Salomone. L'ha usata per evidenziare che anche la saggezza, la forza, la potenza del re Salomone non è stata altro che un soffio. Abbiamo poi fatto apparire il filo che collega il versetto 2 al versetto 3. Questo legame anticipa e spiega il senso del libro. Ci siamo poi dedicati ad affrontare la domanda delle domande per Coelet. Risentiamola ancora una volta. Quale profitto c'è per l'uomo in tutto il suo lavoro faticoso per il quale si affatica sotto il sole? My throne, ciò che rimane, è il vantaggio, è il surplus. Se ricorriamo ad una categoria esistenziale assai eloquente ai giorni nostri, potremmo così traslare la domanda: che senso ha? Su questo argomento ci torneremo con una riflessione dedicata. In seguito abbiamo approfondito i tre termini utilizzati: il tron, utilità, vantaggio, profitto; hamal, lavoro ma anche fatica, travaglio; taat, hasemes, sotto il sole. E per concludere abbiamo accennato ad una breve introduzione del cosiddetto poema, cioè dei versetti del capitolo 1 che vanno dal 4 all'11 e che ora riascoltiamo con la consapevolezza di sempre che questa è parola di Dio. Una generazione va, una generazione viene, ma la terra per sempre sta ferma. Il sole sorge e il sole tramonta, affannandosi verso il luogo da dove sorgerà di nuovo. Soffia verso il sud, poi gira verso il nord. Gira e rigira, va il vento, e sopra i suoi giri il vento ritorna. Tutti i fiumi scorrono verso il mare, eppure il mare non è mai pieno. Verso il luogo dove scorrono i fiumi, là essi continuano a scorrere. Ogni discorso è faticoso, né l'uomo riesce a concluderlo. Non si sazia l'occhio di vedere, non è pieno l'orecchio di udire. Ciò che è accaduto, proprio quello accade ancora. Ciò che è stato fatto, quello si sta facendo. Non c'è davvero niente di nuovo sotto il sole. C'è forse qualcosa di cui si possa dire: guarda, quella è una novità. E invece è già avvenuta nei secoli che ci stanno alle spalle. Non c'è più ricordo di chi era prima di noi, ma neppure di coloro che verranno. Neppure di loro ci sarà più ricordo presso quelli che verranno dopo. Bene, abbiamo detto che il titolo di questa nostra undicesima riflessione è appunto Niente di nuovo sotto il sole. Iniziamo col dire che questo testo, che va dal versetto 4 al versetto 11, è molto suggestivo e universalmente celebrato nel corso dei secoli dagli infiniti lettori del Coelet. Poiché il versetto 1:12 denota un brusco cambiamento di rotta e di soggetto e genere letterario, sentiamo questo versetto cosa dice. Io, Coelet, fui il re di Israele in Gerusalemme. Ebbene, questo indica che proprio al versetto 11 è terminata la riflessione iniziata al versetto 4. Il testo dal versetto 4 al versetto 11 ci mostra così la prima illustrazione dell'affermazione iniziale: tutto è un soffio, e allo stesso tempo la prima risposta alla domanda posta al versetto 3: quale profitto c'è per l'uomo? Per quanto riguarda la struttura interna dei versetti 4-11, gli esegeti non si trovano d'accordo tra loro. Abbiamo già citato Löffing, Norbert Löffing, biblista tedesco nato nel XX secolo e deceduto nel 2008, nella cui interpretazione il poema trova la sua identità di forma in un contrasto. Il contrasto tra il movimento ed un eterno ritorno, e tra il cambiamento e un'identità nel cambiamento. Nei versetti 9-11 si giunge però ad una conclusione che ribalta un po' l'impostazione iniziale. Il ripetersi del contrasto tra un movimento continuo delle cose e una loro altrettanto continua permanenza ci porta a contemplare il ripetersi ciclico dell'universo. In questa ciclicità troviamo l'impianto della ciclicità del tempo ellenistico. Non si ha un tempo lineare come quello presentato nella tradizione giudaico-cristiana, ma si ha un tempo ciclico. Sono le stagioni che scandiscono il tempo per i greci, ce lo ricorda sempre il professor Galimberti quando ne parla. Ma la visione di Löffing non è che una delle tante visioni, delle tante interpretazioni possibili circa i versetti 4-11. Un'altra interpretazione vede il poema diviso in due sezioni. La prima che va dai versetti 4-7 e la seconda sui versetti 8-11, anche se poi spiegheremo esattamente il versetto 8 che peculiarità ha. Il versetto 4a anticipa i versetti del movimento della natura, mentre il versetto 4b anticipa i versetti che seguono 9-11, cioè il ripetersi della storia. Ecco, tra i versetti 4-7 e 9-11 è collocato ovviamente il versetto 8, che è l'unico di tutto il poema dedicato all'uomo e si distacca come tale appunto dai versetti che lo precedono e dai versetti che lo seguono. In questo caso possiamo dire che il poema abbraccia così il mondo nella sua totalità, spazio temporale, e al centro mette l'uomo. Continuiamo ora ancora in generale sul testo definito poema. Precedentemente abbiamo affermato che il nostro saggio getta il suo sguardo sul mondo. Ora possiamo anche aggiungere che Coelet è in polemica con la visione profetico-apocalittica della storia. La creazione appare sostanzialmente immobile. C'è un contrasto tra le generazioni che passano e la terra che resta sempre la stessa. Non c'è nessuna novità apparente visibile nella storia. Eppure tutto sembra determinato da Dio. Come afferma il poema dei tempi, Coelet, capitolo 3, versetti 1 e 9, per ogni cosa c'è il suo momento, Coelet 3.1. L'attività umana nel suo complesso appare assurda. Ogni azione infatti ha il suo possibile contrario e non c'è alcun profitto per chi agisce. Coelet capitolo 3 versetto 9. Quale profitto per chi agisce in tutto il suo affaticarsi? Sottolineiamo che il passo di Coelet 1.13, il brutto compito affidato da Dio all'uomo, viene ripreso in Coelet 3.10.11. C'è nell'uomo un desiderio reale di comprendere la realtà posto in lui da Dio stesso. Leggiamo questi due versetti, 10 e 11 del capitolo 3. Ho considerato l'occupazione che Dio ha dato agli uomini perché si affannino in essa. Egli ha fatto bella ogni cosa al tempo opportuno. Ha posto anche nel loro cuore il mistero del tempo, senza però che essi riescano a comprendere l'opera che Dio ha compiuto da cima a fondo. Ho anticipato questa parte del contenuto del capitolo 3 per sottolineare che quanto descritto nei versetti del Coelet 9-10 trovo una spiegazione proprio nel capitolo 3, sul quale ritorneremo con una riflessione specifica. Torniamo così al nostro cosiddetto poema e scopriamo che questo passo è fondamentale per capire Coelet, questi passaggi. Allora, qui l'autore espone alcuni capisaldi del suo pensiero. Tutto passa e tutto è sempre uguale. Abbiamo detto che c'è una ciclicità, quindi c'è una concezione del tempo che sappiamo essere di carattere ellenistico, dove il tempo ciclico si osserva, abbiamo detto, a partire dalla ciclicità delle stagioni. C'è una natura che è regolatrice di tutto ciò che cade sotto il suo ordine. Ne consegue che tutto quanto l'uomo compie, sia in ambito creativo, sia in ambito conoscitivo, è limitato. Pertanto, tutto ciò che l'uomo compie sarà nei limiti dell'umano, e ciò che è, e ciò che è sempre stato. La conoscenza per Coelet è sempre il frutto dell'esperienza. Rileggiamo Coelet capitolo 2, versetto 3. Ho provato a cercare il piacere del corpo nel vino, benché il mio animo fosse guidato dalla sapienza. Ho provato a darmi alla follia per cercare di vedere che cosa fosse bene per gli esseri umani in ciò che essi fanno sotto il cielo nei giorni contati della loro vita. Quindi teoricamente la conoscenza del tutto corrisponde all'esperienza del tutto, ma è proprio l'esperienza che dimostra che ciò non avviene, cioè la conoscenza completa non avviene perché l'occhio non si sazia di vedere, come l'orecchio non si riempie di ciò che ode. È il versetto 8 del capitolo 1. La conseguenza di questa impossibilità dell'uomo di realizzare un'esperienza, cioè una conoscenza di tutto, ha per logica conseguenza che l'uomo non potrà mai fare un discorso intero, le parole sono logore. Quindi il suo discorso non potrà mai andare oltre alla sua conoscenza, che sappiamo essere incompleta, perché non è del tutto, perché ci sono nuovi dati di esperienza che abbiamo detto che occhio e orecchio, cioè i sensi, raccolgono tutti i giorni, in quanto nuovi e quindi non sono mai tutti questi dati, no? C'è sempre una limitazione, proprio perché ogni giorno ce ne sono di nuovi. Sembra pertanto ben chiaro che Coelet non è scettico attorno a queste cose, però egli conosce una legge della natura e prende coscienza che l'uomo, che è in mezzo a questa natura, è contemporaneamente in grado di determinarne certe leggi e di affermare che non ne conosce altre, e che queste leggi che lui conosce sono solo una parte. Coelet ritornerà su questo problema altre volte, ma ora è tempo di affrontare l'esegesi del testo dei versetti, del versetto 4. Una generazione va, una generazione viene, ma la terra per sempre sta ferma. Il poema si apre con l'immagine di una generazione che succede all'altra senza alcuna soluzione di continuità. Il termine generazione, dor, rinvia all'idea di un movimento circolare, anche qui. E questo movimento ciclico caratterizza tutta l'intera sezione che va dai versetti 4 ai versetti 7. Gli elementi della natura ricordati, terra, sole, vento, mare, sono stabili, ma la vita dell'uomo non lo è. Dietro al succedersi continuo delle generazioni appare perciò un'immagine di un'umanità senza volto, che marcia verso la morte. Qui la rappresentazione espressa da Coelet non è nuova. Si trovano dei paralleli sia nel mondo medio orientale antico sia nel mondo greco. Un buon esempio egiziano è il celebre canto dell'arpista. Sentiamolo. Periscono le generazioni e passano, altre stanno al loro posto dal tempo degli antenati. Per quanto riguarda il mondo greco è sufficiente citare un breve testo omerico, breve e celebre. Come stirpi di foglie, così le stirpi degli uomini. L'una nasce, l'altra si dilegua. Iliade canto sesto. E un'idea analoga è espressa anche nel testo del Siracide, capitolo 14, versetto 18. Come foglie verdi su un albero frondoso, le une lascia cadere, altre ne fa spuntare. Lo stesso avviene per le generazioni di carne e sangue. Le une muoiono, altre nascono. Quindi l'idea del succedersi delle generazioni, del passare effimero della vita umana, è un topos, è un luogo comune, frequente nel mondo antico, ed è evidente che è risultato di una esperienza comune a tutti noi uomini. Ma Coelet fa di più. Il movimento delle generazioni si contrappone alla stabilità della terra, e la terra qui indica l'insieme del mondo umano. Si può pensare che Coelet avesse in mente l'idea di una terra stabile sulle sue colonne, secondo una visione del mondo più volte riflessa nella Bibbia. Citiamo il Salmo 104, il versetto 5. Hai fondato la terra sulle sue basi, mai potrà vacillare. Ora, la terra rappresenta un simbolo, lo scenario permanente sul quale le generazioni si succedono. gli attori passano, la scena rimane. La terra dunque resta sempre la stessa, esiste un ordine della natura che non cambia, nonostante il passaggio di molte generazioni. È assente dal libro del Coelet ogni accento escatologico. All'idea di permanenza il per sempre aggiunge piuttosto l'idea di immutabilità. Concludendo il contenuto del versetto 4, possiamo affermare che l'intuizione di un ordine della natura, la terra per sempre sta ferma, contrasta con l'esperienza, un movimento effimero che sembra non avere significato. In altri termini, Coelet mette in contrasto un passare e un permanere, e la sua non è una notazione malinconica come quella del canto dell'arpista egiziano, ma è essenzialmente un'osservazione del reale, dove l'elemento concettuale prevale nettamente su quello sentimentale. Termino qui la nostra 11ª riflessione sul libro di Coelet, perché data la complessità di questi versetti non desidero aggiungere altro se non una breve esortazione di Gregorio di Nissa, tratta da una sua opera Omelie sull'Ecclesiaste. Gregorio di Nissa è un padre della Chiesa del IV secolo, è stato teologo, monaco e vescovo di Nissa in Cappadocia e fu fratello di San Basilio Magno. Questa sua esortazione sembra proprio essere dedicata a noi. Sentiamola. Ci apprestiamo a spiegare l'Ecclesiaste, un libro la cui interpretazione richiede una fatica pari alla sua grande utilità. Se la fatica richiesta alla nuova ricerca non è piccola, il vantaggio che ne deriva è proporzionato a essa. Abbiamo concluso. Buona riflessione.